è spontanea la comunicazione non verbale e un po' ci tradisce. Quando è che ci tradisce? Quando non c'è coerenza. Noi veniamo guardati di solito nel volto, solo qualcuno riesce a guardare i piedi, le mani, la schiena, le braccia, ma il volto ce lo guardiamo tutti mentre comunichiamo. Cercate di essere coerenti. Se per esempio state commentando un'opera d'arte e state spiegando il grande valore di quest'opera e nel frattempo fate questo movimento del volto, è un segno di coerenza. Vuol dire che non lo fa nessuno in continuazione. Se io col viso faccio segno di no e sto dicendo che invece quell'opera è veramente fantastica, ha un valore inestimabile e mi piace moltissimo per tutta una serie di motivi, ma il mio viso fa no, la persona che vi ascolta non capisce perché, ma non riesce a seguirvi tanto in questo entusiasmo verbale che voi esprimete per l'opera in oggetto. Questo è un esempio molto semplice di coerenza mancata. C'è un video che avevo visto, una trasmissione molto interessante su questo argomento, e nel video c'era Bill Clinton ai tempi dello scandalo con Monica Lewinsky. In questo video lui dice: io non ho mai, non riesco neanche a farlo, verbalmente dice: non ho mai avuto una relazione con la signora Lewinsky, e nel frattempo fa così. E quando dice, io non so, non ricordo più le parole specifiche, non ho mai mentito, dice: non ho mai mentito, con gli occhi guarda la telecamera e con la faccia sta guardando da un'altra parte, perché non riesce ad essere coerente in asse. Perché sta dicendo una bugia, lui aveva mentito e non riusciva il suo inconscio a fargli stare il volto rivolto alla telecamera con gli occhi, che dice, e nel frattempo lui stava dicendo questa falsa verità, era una bugia assolutamente, non riesce. Quindi attenzione, non vi dico ad allenarvi a mentire bene, no, vi dico attenzione a coloro che vi parlano. Se ci sono questi segni di coerenza, fate pure un bel sorriso, ma non dovete neanche spiegare, non spiegate nulla, valutate chi vi sta dicendo una bugia, perché probabilmente non riesce a dirla completamente. Chi ha dei figli, le mie sono ancora piccole, quindi non è ancora il caso, ma chi ha dei figli un po' più grandi, una cosa che, un problema che spesso viene fuori è quando escono la sera e tornano dopo l'ora, no? E magari vanno in un luogo diverso dal quale, rispetto a quello che avevano indicato, e quando i genitori chiedono: dove sei stato ieri? Sono stato lì. A volte arrossiscono le orecchie, a volte ci sono questi gesti di incoerenza, e il genitore, se è attento, capisce che la sua cosina non è proprio vero tutto quello che viene detto. Quindi osservare il volto delle persone è foriero di grandissime informazioni, fondamentalmente per la coerenza, che è segno di verità. Poi chiaramente ci sono le persone che si allenano a mentire, e allora è un altro discorso. Grazie a Dio non sono molte. E poi se una persona mente, c'è anche, ma poi non è il vostro interesse, se una persona mente basta farla parlare per un po' di tempo, dopo un po' non riesce più ad avere il controllo di tutto del non verbale, e quindi la menzogna viene fuori. Il contatto oculare, ecco, anche guardare dove sono gli occhi delle persone, molto interessante. Io vi ho scritto: mi vedi? Dove guardi? Allora, innanzitutto, quando parlate ad una persona, cercate di guardarla negli occhi. Se parlate ad un gruppo di persone, cercate, se possibile, di guardarli tutti negli occhi. Voi per esempio siete tanti, non posso guardare a scanner tutti quanti, perché altrimenti mi verrebbe il capogiro andare per terra. Allora cosa faccio? Vado a random, un po' qua, un po' là, cercando di non dimenticare nessuna parte dell'aula. Le prime volte, per chi ha difficoltà a fare questo, conviene prendersi un paio di punti di riferimento. Dovete parlare ad un gruppo grande, prendetevi due riferimenti e guardate questi due, uno da una parte e uno un po' distante dall'altra, in maniera che gli altri avvertano il vostro movimento oculare che si sposta. Perché? Perché altrimenti si irritano. Perché se io guardassi sempre la signora, dopo un po' probabilmente qualcun altro si addormenterebbe pensando: tanto non le interessa, non si sta rivolgendo a tutti, parla solo alla persona in prima fila, non le interessa quello che faccio un po' quello che voglio. Oppure qualcun altro che si irriterebbe, dipende dal carattere, e verrebbe fuori con qualche obiezione, magari anche abbastanza vivace. È un trucco, cercate di guardare tutti, cioè questa è una regola, cercate di guardare tutti. Se non ci riuscite, prendetevi dei punti di riferimento abbastanza distanti affinché tutti abbiano almeno un po' la sensazione di essere guardati. È anche vero che se vi concentrate troppo sugli occhi delle singole persone potreste confonderli, potrebbe scapparvi di mente quello che dovete dire. Perciò guardate pure negli occhi, un secondo, due, e poi spostatevi. Non dovete fissare gli occhi di una persona, perché altrimenti rischiate di confonderli. Effettivamente gli occhi sono la porta dell'anima e si rischia di perdersi guardando un altro soggetto negli occhi, perché vengono fuori tante cose che quando stiamo parlando, quando voi state descrivendo un'opera d'arte, non devono essere oggetto della vostra attenzione. Gli occhi vi servono per tenere l'attenzione di chi ascolta, per dimostrare a chi vi ascolta che voi lo rispettate, perché lo state guardando, avete voglia di fare ciò che state facendo e siete disponibili nei loro confronti. Questo è il motivo per cui si parla di contatto oculare oggi qua. Dove guardi? Dove guarda una persona? Allora, se guarda negli occhi, abbiamo detto, deve guardare per un tempo breve. E poi può guardare il naso, la fronte, i capelli, poi ritorna. Cioè è un movimento morbido che va e viene, passa per gli occhi, si allontana e ritorna. E se invece guarda sempre oltre, vuol dire che non si sta tanto prestando attenzione alla persona che abbiamo di fronte. Io non so quanto tempo è che voi facciate i volontari per l'arte, ci sono probabilmente delle differenze. Quindi dico, soprattutto a chi sta iniziando, può essere più facile, per non perdere il filo del vostro discorso, se temete di dimenticarmi grosse parti, non guardare molto negli occhi la persona, cercate di ridurre al minimo il contatto oculare, perché questo distrae. E quindi a volte guardare al di là vi può aiutare a concentrarvi. Però se potete, cercate, andando avanti con l'esperienza, di evitare di parlare guardando sempre oltre, perché non è un segno di grande rispetto. Chi parla con un soggetto e guarda oltre è come se dicesse a quella persona: non ti vedo, non sei così importante da avere la mia attenzione, guardo oltre, non va bene. Se invece chi vi ascolta guarda insistentemente fuori, la porta, la finestra, è perché sta dicendo: stanco, ti prego, andiamo, stringi, basta, andiamo. Quindi attenzione dove guarda la persona, è indicativa, sempre. Se poi, e con questo chiudo per il contatto oculare, se arriva un gruppo di persone, è importante riuscire a capire chi all'interno di quel gruppo è più importante rispetto agli altri, il cosiddetto leader, perché se il leader vi segue, gli altri faranno lo stesso. Questo vale moltissimo, in particolare tra i ragazzi. Come faccio a scoprire chi è il leader? Guardate gli occhi dei membri del gruppo, guarderanno molto spesso il loro leader per capire cosa fa. Se voi dite, per esempio, se voi dite una battuta e il leader ride, probabilmente rideranno anche gli altri. Se il leader ha questa faccia un po', che battuta hai detto, non riderà lui, e se altri ridono smetteranno. Chi invece continuerà a ridere all'interno del gruppo è perché è l'anti-leader, cioè è la persona che non è d'accordo con il capogruppo di una parte di questa classe. E sono dinamiche interessanti all'interno dei gruppi, però a volte servono, perché se non avete capito chi è che sta conducendo nel gruppetto che avete davanti, potreste avere delle problematiche. Il leader viene sempre guardato dagli altri, sempre, non in continuazione, ma spesso, per capire chi è il più importante, si fa così. Lo fanno anche i commercianti quando devono capire chi è che decide se un acquisto si fa o non si fa. E allora all'interno, per esempio, di una famiglia, il responsabile vero di spesa viene guardato e decide lui. Quando riescono a capire chi è, lavorano su di lui per convincerlo. A volte è un uomo, a volte è una donna, a volte è un bambino, dipende. La voce. Allora, la voce è un potere straordinario, straordinario. La voce si caratterizza per gli elementi che ho indicato in grande: il tono, cioè il timbro, il volume, la velocità, il ritmo, l'inflessione, il silenzio. partiamo uno per volta. Il tono. Il tono può essere acuto o grave. E denota il carattere, chiaramente, della persona, le emozioni e lo stato di salute. Se una persona è triste, il timbro, il tono della voce cala. Se è allegra, si alza. Se volete essere vivaci nel momento in cui state spiegando opere d'arte, cercate di tenere un tono alto. Vi avevo detto prima che è utile talvolta registrarsi. Beh, almeno anche solo 2 minuti davvero vi servirebbe per capire qual è il vostro tono, perché noi non ci sentiamo, noi ci sentiamo ma non capiamo se abbiamo una voce acuta, acutissima, media. È giusto che lo sappiamo, perché chi di noi ha una voce acuta, se vuole migliorare il proprio appeal nei confronti dell'interlocutore, deve cercare di abbassarla un po', se è tanto acuta. Vi ricordate Sandra Milo? Ecco, esempio di voce acuta, tanto acuta. E quindi lei, avendo una voce così acuta, se ancora l'avesse alzata di tono sarebbe stata veramente fastidiosa. Chi ha la voce grave è, da questo punto di vista, più facilitato, perché stando agli studi, più la voce è grave, più è percepita come autorevole. Più la voce è acuta, più è percepita come delicata, femminile, ma in alcuni casi anche come poco autorevole. Quindi vi trovate di fronte a un gruppo di una scolaresca, che di solito sono i gruppi forse più complessi, le donne in particolare, cerchiamo di abbassare il tono della voce. Come faccio? Per esempio parlando non troppo velocemente, non tanto veloce. Questo vi aiuta a controllarlo un pochino il tono della voce. Poi non è il caso di impazzire, però Margaret Thatcher, per esempio, è stato scoperto che ha controllato il tono della sua voce per quasi tutta la vita. C'è un video bellissimo che fa vedere lei durante un'intervista, allora lei parla col suo tono di voce normale, le arriva una notizia di un premio che aveva vinto, non se l'aspettava. Questo stiamo parlando degli anni 60, adesso non ricordo più, all'inizio della sua carriera. Sta di fatto che le arriva questo biglietto, ora non capiterebbe più chiaramente che durante un'intervista arriva il tizio col bigliettino, e la gioia è stata espressa di volto, si è illuminato e il tono di voce suo si è acutizzato in maniera incredibile. Infatti c'era il giornalista con un'aria stupida da morire. Lei ha detto un po' di parole, poi si è resa conto e poi ha incominciato nuovamente ad abbassare il tono della voce, e lì si è capito che lei lo ha controllato per tutta la vita. Perché? Perché doveva fare la politica, la donna di politica, confrontarsi con uomini, avere un atteggiamento duro, avere di ferro, e per fare questo ha usato anche il tono della sua voce. Quindi dal tono della voce viene fuori il carattere di una persona. Gli estroversi hanno di solito una voce più acuta, gli introversi un pochino più grave. Le emozioni, quando sono triste il tono della voce diventa più grave, quando sono allegro diventa un pochino più squillante. Se voglio dare una percezione di vivacità, di gioia, posso alzarlo leggermente. Se invece ho un gruppo di persone davanti e devo dare peso a quello che dico, lo tengo un pochino più basso. Il volume testimonia autorevolezza. Se fra di voi ci sono, e ci sono, degli insegnanti, sanno perfettamente che urlare non è che aiuti voi tantissimo nell'autorevolezza. Quindi parlare a volume tanto alto è segno di persona che o deve farsi ascoltare da lontano magari, però non è un grande segno di autorevolezza. Chi ha il polso della situazione parla a voce normale, non l'alza tanto, perché non siamo pesci vendoli, quindi insomma siamo, nel caso vostro, nello specifico, sarete in strutture in cui dovrete descrivere delle opere d'arte, di conseguenza attenzione al volume della voce, che più è basso più testimonia la vostra autorevolezza. Non dico di bisbigliare, assolutamente no, ma evitiamo, se ci sono tante persone presi dall'ansia, di alzare troppo il volume, non aiuta assolutamente. La velocità è segno di sicurezza. Quando ho paura tendo ad andare molto veloce, è segno di passione, se sono appassionato tendo ad andare molto veloce, se mi piace l'opera di cui parlo galoppo, perché mi piace, la conosco bene, le voglio dire tutto quanto, ma la persona che ho davanti non conosce quell'opera, non ha le mie conoscenze.